Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato mattina a tutti, un saluto dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1 da Gennaro. Siamo a Vagamondo, benvenuti a Vagamondo, la trasmissione del sabato mattina a cura di VAG, l'officina dei media indipendenti. Ci trovate in via Paolo Fabbri 110, ma ci trovate anche su internet, basta un click, www.vag61.info. Sono le ore 11:44 minuti, diamo inizio a questa nuova trasmissione di Vagamondo. Oggi parliamo di precarietà. Parliamo di precarietà cercando di attraversare questo tema innanzitutto dal punto di vista della precarietà lavorativa, di quello che significa oggi precarietà nel mondo del lavoro. A questo proposito abbiamo due ospiti in studio che saluto. Sandro della Confederazione dei Cobas, ciao Sandro.
Ciao a tutti.
E Beppe, che è un lavoratore della Ducati e ci parlerà della esperienza di lotta di questi mesi alla Ducati. Ciao Beppe.
Ciao ragazzi.
Parleremo di precarietà cercando di declinare il tema anche in vista della giornata di sabato prossimo, del 4 novembre. Ci sarà una manifestazione a Roma che si chiama Stop Precarietà Ora. Cercheremo anche con l'aiuto dei nostri ospiti di capire meglio quella giornata. E poi parleremo di università, parleremo di come la precarietà si declini anche sul terreno della formazione e sul terreno della ricerca. Benissimo, prima di inoltrarci nella trasmissione, un breve stacco musicale e poi torniamo in studio. A dopo. Bene, rieccoci in studio Vagamondo, la trasmissione a cura di VAG61, l'officina dei media indipendenti. Dicevamo, oggi parliamo di precarietà, ormai da qualche anno il tema della precarietà è un tema scottante e attuale, da quando cioè tutta una serie di dispositivi di precarizzazione sono stati messi in atto. Ricordiamo ben prima dei governi di centrodestra, ricordiamo tutti quello che ha significato per il mondo del lavoro una cosa come il pacchetto Treu, tutta una serie di dispositivi che mirano ad attaccare le conquiste che anni e decenni, anzi di lotte, hanno prodotto nel mondo del lavoro. Bene, qui a VAG 61 è attivo da qualche tempo uno sportello territoriale sulla precarietà. È attivo questo sportello servizio a tutti i lavoratori precari, uno sportello che si pone anche degli obiettivi politici ben precisi, come l'abolizione della legge 30 e del pacchetto Treu, l'assunzione a tempo indeterminato per i lavori precari, il diritto di assemblea e di sciopero in ogni luogo di lavoro, ma anche l'abolizione delle riforme Berlinguer-Zecchino-Moratti della scuola e dell'università, nonché una richiesta politica forte sulla sanità pubblica funzionante e garantita per tutti, nonché sull'abolizione della legge Bossi-Fini. Sandro, che è il nostro ospite in studio oggi, è uno dei protagonisti di questo sportello territoriale contro la precarietà e quindi come prima cosa gli chiederei un po' di illustrarci meglio come funziona questo sportello e quali sono gli obiettivi politici che si propone.
Ma gli obiettivi sicuramente centrali sono quelli che tu hai già illustrato, questi sono gli obiettivi più generali che ci possono essere. Però credo che sia molto importante riuscire ad avere un approccio anche concreto sul problema, cioè di arrivare sì a perseguire questi obiettivi, però partendo dalla realtà fattuale concreta di quelli che sono i lavoratori precari e soprattutto le problematiche che ci sono intorno, perché è chiaro che intorno al lavoro precario, intorno a tutto questo, si è fatto un gran parlare ultimamente. Io ritengo personalmente che ci sia anche un certo ritardo di analisi e intervento da parte di tutte le aree di movimento, perché c'è stata un po' di confusione. Prima si parlava di reddito in tanti modi, sociale, di cittadinanza, garantito, non garantito, eccetera, eccetera. Poi dopo si è andato sul anche gruppi, insomma, gente che si lavorava più su questo tema, è andata di corsa sulla stabilizzazione, eccetera. Cioè, credo che ci sia bisogno ancora di lavorare sopra, di ragionarci, ma anche di intervenire concretamente, perché il lavoro precario ha due effetti devastanti, oltre che quelli che chiaramente sulla pelle dei lavoratori stessi, ma indebolisce in generale quello che è il fronte del lavoro salariato, perché crea masse di lavoratori che sono più ricattabili, che hanno molte più difficoltà a riconoscersi, a organizzarsi, eccetera. E soprattutto, dal punto di vista anche che magari uno non ci pensa subito, previdenziale, il lavoro precario massacra quello che contribuisce al massacro di quello che è il sistema di previdenza pubblica, perché gran parte di tutti questi contratti atipici che sono stati sponsorizzati ultimamente sono in pratica lavoro decontribuito, cioè lavoro che non ha versamenti contributivi o ne ha in misura minore e quindi poi va a influenzare in maniera estremamente negativa tutto il sistema contributivo. Oltre che, vabbè, non le sto a dire perché queste poi lo sanno benissimo i precari per conto proprio, quelle che sono le conseguenze personali che vive ogni precario su questa situazione. Allora cosa fare? Come sportello l'idea è, da un lato, eventualmente fare iniziative, creare iniziative e sensibilizzazioni in termini sui temi politici generali accennati prima da Gennaro, ma anche di aggredire il problema dal punto di vista del precario stesso, cioè mettere in moto una situazione di tipo più vertenziale, quindi anche proprio di posto per posto, precario per precario, oserei dire se fosse possibile, andare a vedere qual è la situazione, vedere quali tipi di vertenze possono essere messe in piedi, lottare per la garanzia di questi diritti, per allargare i diritti e le garanzie che deve avere ogni lavoro precario, per il lavoratore precario, e so se mi spiego,
certo. Capirlo. Da questo punto di vista voi offrite anche un, come dire, un servizio di assistenza tecnica, se così si può dire, nel senso, come dire, di illustrazione anche delle varie clausole contrattuali, delle varie situazioni, diciamo, tecniche contrattuali che ogni lavoratore precario si trova poi a vivere quotidianamente.
Certo, in questo senso appunto era esattamente in questo senso che volevo dire, cioè dobbiamo riuscire insieme all'azione politica, all'intervento politico più generale, garantire, offrire a questi lavoratori un supporto specifico che riguarda l'inquadramento contrattuale che hanno in quel momento. Adesso, voglio dire, lo sportello sta iniziando l'attività in questo momento, quindi si tratta anche di mettere insieme un po' tutta una base di informazioni, di dati, però lavorare sui contratti, sugli spazi che si possono aprire, garantire anche proprio una tutela di tipo legale. Infatti ci siamo messi già in contatto con un avvocato, abbiamo un compagno, un avvocato che seguirà le cause anche dal punto di vista legale se ci sarà bisogno. Insomma, la tutela deve essere a tutto tondo, perché riteniamo, almeno io ne sono profondamente convinto, che i lavoratori per muoversi dopo devono sentirsi anche tutelati, devono potersi riconoscere in un percorso collettivo per potersi muovere, altrimenti da solo, voglio dire, un lavoratore non si mette a fare il Don Chisciotte, giustamente.
Certamente. La questione della precarietà è, diciamo così, una questione attuale, molto molto attuale, anche dal punto di vista di, diciamo così, appuntamenti e scadenze politiche che ci sono. Innanzitutto ricordiamo che il 17 novembre ci sarà uno sciopero generale del sindacalismo di base, proprio per aggredire il problema precarietà, ma ancora prima c'è la data del 4 novembre. Il 4 novembre è stato lanciato ormai tempo fa una manifestazione che si chiama Stop Precarietà Ora, alla quale lo sportello di cui tu parlavi precedentemente, lo sportello territoriale che c'è qui a VAG, ha deciso di aderire. Proprio oggi sul manifesto c'era un comunicato da parte del comitato promotore in cui si rilanciava la necessità della manifestazione del 4 novembre, in particolare rispetto a quelle che vengono definite giustamente le leggi vergogna del governo Berlusconi, la legge 30, la Bossi-Fini e la Moratti, ma si parlava, leggo dal comunicato del comitato promotore, anche di finanziaria. Diceva: di fronte alle proposte concrete contenute nella nostra piattaforma, le risposte che troviamo in questa finanziaria sono insufficienti e in alcuni casi sbagliate o del tutto assenti. Diciamo che sicuramente il 4 novembre la situazione che si presenterà in piazza sarà abbastanza, diciamo così, anche letta politicamente variegata, nel senso che nello stesso comitato promotore c'è da un lato, diciamo così, la sinistra istituzionale, la sinistra di governo, e dall'altro lato le organizzazioni sindacali autonome come quelle dei COBAS. Poi ci sarà anche un altro spezzone, uno spezzone metropolitano di movimento. Ecco, io volevo chiederti, Sandro, rispetto al 4 novembre, come dire, una tua opinione sulla giornata, una tua opinione sulla manifestazione e anche una tua opinione sul fatto di, come dire, non lasciare la piazza solo a quelle organizzazioni partitiche e sindacali che di fatto poi sono interne ad una logica di centrosinistra, in qualche modo tentano e sperano di cavalcare il tema della precarietà.
Sì, certo, dunque noi come COBAS siamo pienamente impegnati nella riuscita della manifestazione del 4 novembre, anche perché la vediamo appunto come un passaggio, come giustamente hai ricordato, di lotta, di un percorso che va dal 4 novembre al 17 novembre, giorno dello sciopero generale che hai già citato, e poi a tutta una serie di campagne, di lavoro che vogliamo continuare, che poi io credo che qui a Bologna nello specifico sarà lo sportello che si farà carico di queste, perché io ritengo tra l'altro che le manifestazioni, per quanto importanti, sono comunque sempre momenti singoli che non devono essere in nessuna maniera conclusivi. sono semplicemente degli istanti, dei passi specifici, ma ciò che conta è il lavoro poi quotidiano che riusciamo, è concreto, che riusciamo a mettere in piedi e portare avanti. Il 4 novembre abbiamo deciso di starci anche perché, vabbè, noi come, diciamo così, tra virgolette, politico, ultimamente utilizziamo quella della cosiddetta alleanza geometria variabile, nel senso che privilegiamo i contenuti e contenuto per contenuto cerchiamo di metterci in campo e di lavorare, di restare dove la situazione morde, insomma. Quindi riteniamo che sarebbe stato assolutamente sbagliato lasciare questo campo, questa giornata solamente alle organizzazioni che giustamente hai definito, diciamo, di sinistra di governo, sinistra istituzionale, che vogliamo dire. Crediamo sia importante andare lì per riempire di significati. Non a caso stiamo lavorando perché il tema della finanziaria entra a tutto tondo all'interno della manifestazione e sia uno dei temi centrali, perché riteniamo ridicolo che si possa parlare di precarietà senza toccare la finanziaria, che è quella che, voglio dire, sta. Noi l'abbiamo definita anche in una manchette che abbiamo fatto, finanziaria ammazza precari, perché, voglio dire, chi ha letto un attimo il testo e ha visto si definisce chiaramente. Poi gli attacchi, la contribuzione, cioè, voglio dire, è tutto definito così.
Infatti è preannuncio quello di cui parliamo un attimo dopo lo stacchetto musicale con Sandro. Insomma, si è aperta in questi giorni una gigantesca questione mediatica, soprattutto sul manifesto, rispetto ad un volantino che i Cobas avevano fatto circolare, dove Damiano veniva definito l'amico dei padroni. C'è stata una risposta dura di Polo del manifesto. Oggi sullo stesso manifesto c'è un'intervista di Bernocchi, ma prima uno stacchetto musicale. Ci rivediamo tra un po' in studio. Banda Bassotti. tutti, torniamo in studio. Dicevamo prima dello stacchetto musicale di questa gigantesca polemica mediatica, i Cobas avevano definito in un volantino appunto il ministro del lavoro Damiano amico dei padroni, e c'è stata questa reazione direi spropositata. Gabriele Polo sul manifesto del 26 ottobre a un certo punto scrive: sparare il più uno nella storia della sinistra è un vecchio modo per distinguersi e chiudersi nella propria microidentità. Sempre dal manifesto del 26 ottobre, già un articolo molto pesante dove si dice: i Cobas rischiano di rovinare il 4 novembre, disastrosi Cobas, un annuncio a pagamento pubblicato ieri dal nostro giornale ha rischiato di provocare una valanga su Stop Precarietà Ora. Ci sono subito le prese di distanza. Paolo Beni, presidente dell'ARCI: la posizione espressa dai Cobas è inopportuna e sbagliata, se hanno deciso di stare in un cartello comune devono smetterla con queste uscite unilaterali. Stessa posizione da parte di Rifondazione Comunista, il sottosegretario al lavoro Rosa Rinaldi parla di attacco di cattivo gusto. Proprio oggi invece sul manifesto di oggi sabato 28 ottobre 2006, in un trafiletto c'è un pezzo di un'intervista rilasciata da Piero Bernocchi, in cui dice: contro di noi è in atto da parte degli amici del governo amico un vero e proprio linciaggio, e poi insomma fa un passaggio chiaro sulla finanziaria dove dice: noi abbiamo detto forte quello che è sotto gli occhi di tutti, che la finanziaria invece di far piangere i ricchi aumenta i ticket sanitari ed elimina servizi pubblici fondamentali, taglia 50.000 posti di lavoro nella scuola pubblica, aumenta i finanziamenti a quella privata, rinvia di fatto il rinnovo dei contratti pubblici al 2008, sottrae più di 2 miliardi ai comuni e ulteriori fondi ad università e ricerca, stabilizza solo 8.000 dei 350.000 precari della pubblica amministrazione. Insomma, una polemica forte, destinata certamente a far discutere ancora. Sicuramente al di là dei toni stupisce che un quotidiano come il Manifesto ospiti delle prese di parole, delle prese di posizione che rispetto ad una definizione come quella di amico dei padroni a proposito di Cesare Damiano esplode in queste critiche, in queste indignazioni e così via. Insomma, Sandro, che dire?
Che dire, si potrebbe dire o tanto rumore per nulla, oppure che non capisco come mai soggetti come Podda della Funzione Pubblica e CGL o Panini della CGL Scuola facciano così delicatini, voglio dire, sono persone navigate che da decenni ormai stanno nell'androne politico, voglio dire, che lavorano, che ne hanno fatti di tutti i colori, quale ad esempio lavorare attivamente per impedirci di fare l'assemblea con i lavoratori, ad esempio, e che si scandalizzino così per una frase che, voglio dire, uno può condividere o non condividere. È chiaro che è simbolico il senso in cui si dice amico dei padroni, si capisce che cos'è. Poi uno dice, vabbè, i toni sono, va bene, ragioniamo sui toni, ma da qui a voler costruire tutto un polverone per poi inficiare la manifestazione del 4, dire io non partecipo, vabbè, secondo me sono pure sciocchezze, nel senso poi tra l'altro che la CGL Funzione Pubblica e la CGL Scuola non stanno facendo niente per la manifestazione. Quindi senz'altro erano in giro cercando scuse per non, diciamo così, per certificare questa loro presa di posizione, insomma, quindi non. D'altra parte vuol dire lo stesso manifesto. Il manifesto tu dici, se uno volesse essere maligno potrei dire che quando fa queste azioni risponde all'azionista di maggioranza, che è il mio modo di vedere l'azionista di maggioranza del manifesto della CGL, quindi è chiaro che la libertà di stampa è una chimera, come il giornale o Libero rispondono all'azionista di maggioranza, anche il manifesto risponde all'azionista di maggioranza, quindi un po' in questo senso si può capire. Ma la pretestuosità dell'operazione è venuta fuori, io credo, dalla stessa presa di posizione del comitato 4 novembre, cioè a fronte di questa crociata che il secondo giorno, dopo l'uscita della manchette, Polo e Sciuto, l'articolo di Sciuto è assolutamente infame, non lo voglio neanche commentare perché è pieno, quelle sì, di offese politiche estremamente gravi, voglio dire, però evidentemente le offese qui valgono solo se si fanno in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Però, voglio dire, dopo questa già lo stesso manifesto il giorno dopo ha fatto una parziale retromarcia e correzione. Perché? Perché il comitato promotore della manifestazione del 4 novembre non è stato a questo gioco. La richiesta di abiura dei nostri confronti, o la fatua, come ha detto anche Piero, crociata, se la vogliamo chiamare così, per par condicio rispetto a tutti i credi religiosi che hanno cercato di lanciare nei nostri confronti, non è stata accolta sostanzialmente dal comitato 4 novembre, il quale ha detto che
c'è stata anche una presa di posizione, appunto leggendo sul manifesto di oggi, proprio sulla questione finanziaria.
Certo, infatti il comitato 4 novembre non poteva fare altrimenti, ha recepito che la finanziaria è un nodo centrale, che non si può pensare, che era ridicolo pensare di andare in piazza il 4 novembre senza parlare della finanziaria, perché il nodo reale del problema, il nodo politico, al di là di attaccarsi o meno strumentalmente a una frase, a una frasetta, è questo. Il 4 novembre una parte dello schieramento non voleva parlare della finanziaria. Noi il 4 novembre vogliamo parlare con forza della finanziaria.
Perfetto, subito dopo lo stacco musicale, un breve stacco musicale, parliamo con Beppe, che è un lavoratore della Ducati. Insomma, un po' di tempo fa, un po' di settimane fa, abbiamo saputo che c'è stato è cominciato un processo di messa in cassa integrazione dei lavoratori della Ducati. Come dire, una vicenda, quella della Ducati, quella della messa in cassa integrazione, che, come dire, è un problema che evidentemente ancora una volta ci parla di precarietà, ci parla di tutta una serie di dispositivi attraverso i quali i lavoratori vengono costantemente e quotidianamente massacrati, non solo evidentemente da dispositivi e da leggi nazionali, ma anche da iniziative, diciamo così, dei padroni in questione. Certamente la vicenda della Ducati, diciamo così, prefigura un'idea usa e getta delle persone, e calpesta in maniera evidente i diritti dei lavoratori. Rispetto alla questione, rispetto a tutto quello che è successo a settembre e alle iniziative dei lavoratori, passerei subito la parola a Beppe, che oggi è qui con noi in studio.
Ciao a tutti, sono Giuseppe, un lavoratore appunto della Ducati Motor. Allora, volevo iniziare dicendo che già da settembre, dai primi giorni di settembre, c'era un'aria di tempesta su quello che riguardava le problematiche interne al lavoro. E ci siamo ritrovati nel giro di pochi giorni a dover discutere appunto di un processo di messa rapida in cassa integrazione praticamente ordinaria. Questa cassa integrazione ordinaria chiaramente non ci permetteva di guadagnare quello che ci serve per campare tutti i giorni. Sì. Si parlava appunto del 55% dello stipendio per 4 mesi, che avrebbe, diciamo, esaurito anche le nostre forze in materia di lotta di qui a Natale praticamente. Appunto il sindacato a questo punto ha deciso, e non poteva fare altro, sarebbe stato troppo evidente uno schieramento da parte sua appunto in appoggio all'azienda, ha deciso, dicevo, di appoggiare le lotte che spontaneamente venivano portate avanti dai lavoratori,
ecco,
appunto facendo...
Rispetto a questo volevo chiederti, perché mi sembra anche un passaggio molto molto interessante, cioè a fronte dei continui tentativi di precarizzazione, ecco, mi sembrava interessante, e su questo ti chiedo, parlavi di iniziative spontanee da parte dei lavoratori, ecco, come hanno reagito, come si sono organizzati, come vi siete organizzati voi lavoratori della Ducati, come avete risposto, insomma, a questa iniziativa dell'azienda?
Beh, inizialmente, chiaro, è prevalso un sentimento di paura come avviene in tutte le persone normali di questo mondo. C'è stata poi una seconda fase nella quale, diciamo, i lavoratori chiedevano ai delegati appunto di fare qualcosa per portare avanti iniziative di lotta contro questa disintegrazione forzata. Dobbiamo dire che noi lavoratori della Ducati abbiamo un passo in più rispetto a tante altre aziende in materia di produttività, nel senso che è risaputo che appunto in Ducati Motor si lavora molto, abbiamo dei ritmi produttivi abbastanza accentuati, basti pensare a come vanno le linee di montaggio, può venire a vederlo chiunque, le visite dei turisti ci sono quotidianamente, ci vedono mentre appunto non riusciamo neanche a scambiare una chiacchiera con loro perché siamo intenti appunto nel nostro lavoro, quindi insomma non c'è tempo neanche di fargli un sorriso. E, appunto dicevo, ci siamo ritrovati insomma nel pieno della lotta in brevissimo tempo. Devo dire che mi sono meravigliato anch'io della partecipazione unitaria di tutti i sindacati e di tutta la gente che ha aderito in maniera netta a questi scioperi. Cosa hanno prodotto? Innanzitutto volevo dire che tutto si è risolto molto rapidamente. Appena 10 ore e mezza di sciopero sono bastate per far cambiare idea all'azienda. E quindi la cosa è sembrata un po' strana, sinceramente, perché inizialmente si era partiti con un'azienda determinatissima a fare quello che si era prefissato di fare. Poi invece abbiamo visto un cambiamento netto di programma appunto dal nostro amministratore delegato che sembrato in un primo momento che accettasse incondizionatamente tutte le regole che il sindacato poneva.
E, insomma, ad ulteriore conferma che dentro questi processi di precarizzazione la prima è la risposta più significativa è quella della lotta. Bene, io ti ringrazio Beppe, scusami se non approfondiamo ulteriormente la questione, ma abbiamo tempi strettissimi. Subito dopo la pubblicità andiamo a capire che cosa pensano i ricercatori e gli studenti universitari della precarietà. Ci siamo fatti un giro in zona universitaria e abbiamo realizzato una diciamo così piccola inchiesta, abbiamo inchiestato un po' di studenti che attraversano tutti i giorni la zona universitaria per chiedere a questi studenti che cosa pensano della precarietà. Benissimo, andiamo in pubblicità e ci risentiamo tra poco qui a Vagamondo, a dopo. Bene, di nuovo in studio Vagamondo, la trasmissione a cura di VAG, l'officina dei media indipendenti. Parliamo di precarietà, stavamo parlando con Beppe della questione della Ducati, ci stava descrivendo qual era diciamo così la situazione attuale dopo questa iniziativa perniciosa dell'azienda di messa in cassa integrazione e Beppe ci stava insomma parlando della risposta che i lavoratori hanno messo in campo. Beppe, continua pure.
Niente, volevo concludere appunto che i risultati che si sono ottenuti da queste lotte che ci sono state in settembre sono stati quelli di una linea più morbida da parte aziendale nei confronti appunto dei lavoratori che l'azienda ha poi messo in cassa integrazione, perché voglio che sia chiaro poi che l'azienda ha messo la gente che appunto diceva di voler mettere in cassa integrazione. Non c'è stata assolutamente la vittoria per quanto riguarda la cassa integrazione, nel senso che l'azienda si era prefissata di mettere a casa 110 persone e questo ha fatto con una finta rotazione che ha coinvolto il numero di persone che l'azienda si era prefissata di mettere appunto in cassa. Volevo dire che c'è stata un'integrazione alla cassa integrazione ordinaria e questo fino all'11 di dicembre. E quindi i lavoratori fino all'11 appunto percepiscono uno stipendio normale. Dopo non si sa bene dove si va a parare. Io faccio parte di questi 110 lavoratori e sinceramente non vedo quali possono essere le prospettive di qui a Natale. Non so se appunto per Natale mi devo aspettare ed accettare di buon grado degli amuleti portafortuna per quel che riguarda insomma il mio lavoro. Io dico una cosa sola, l'azienda ogni giorno chiede costanza sulle linee di montaggio ai lavoratori. Quello che rispondo io all'azienda è che come pretende costanza ai lavoratori sulle linee di montaggio mentre eseguono ottimamente il loro lavoro, così deve dare costanza in quello che è il calendario. Si sente dire in questi giorni che l'azienda sta chiedendo più flessibilità ai sindacati. Non vorrei che questo sciopero fosse stato appunto messo in piedi appunto per sensibilizzare il restante dei lavoratori in questa cosa, nel senso che si vuol fare deglutire a tutti i lavoratori della Ducati, soprattutto quelli delle produzioni, questa flessibilità spropositata. Si parla di 144 ore richieste, queste sono voci ufficiose richieste dall'azienda, 144 ore sono tante, non gli bastano quelle che da accordo interno aziendale ha richiesto, ne vuole ancora di più per distruggere quello che è il sistema di vita di ogni persona. Qui stiamo diventando delle macchine, la dobbiamo smettere con di accettare di tutto. Negli anni scorsi questa flessibilità non è passata, ma non è passata perché i lavoratori hanno detto di no in assemblea, e dobbiamo smetterla appunto. Non si può chiedere sempre le stesse cose ai lavoratori. La flessibilità può essere un buon strumento nel momento in cui non si prendono anche in considerazione le altre cose. Parlo di precarietà, cassa integrazione, licenziamenti incentivati, licenziamenti non incentivati. Ma se dobbiamo accettare la flessibilità, che è un sacrificio per noi, dovete eliminare tutte le altre cose. E con questo chiudo. Calendari più equi, grazie.
Io ringrazio Beppe, non posso che, come dire, rilanciare quello che lui sta dicendo. Esprimiamo senz'altro tutta la nostra solidarietà alle iniziative dei lavoratori contro la ricattabilità e la messa a precarietà della loro stessa esistenza. Bene. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di precarietà nel mondo dell'università. Come insomma da tempo andiamo dicendo, la precarietà è un dispositivo che purtroppo non investe solamente il lavoro e l'esistenza dei lavoratori, ma investe tantissimo anche il mondo dell'università, sia dal punto di vista degli studenti precari, sia dal punto di vista dei ricercatori precari. A questo proposito, ieri a Roma c'è stata una contestazione del ministro Mussi. Il ministro è stato contestato dagli studenti e dai precari, che come dire, con grande spirito di ironia hanno chiesto a Mussi di liberarsi, hanno invocato la liberazione di Mussi. Noi siamo qui, dicevano, per liberarti perché tu sai di essere ostaggio dei tuoi sottosegretari e del corpo baronale. Una iniziativa dentro la quale si diceva a chiare lettere al ministro Mussi che come dire, dentro il mondo dell'università sono ormai partiti da anni dei dispositivi di precarizzazione del mondo della formazione e dei ricercatori precari. Dovremmo avere in linea Gigi Roggero. Ci sì. Sei Gigi?
Sì, ciao a tutti.
Gigi Roggero, ricercatore precario. Senti Gigi, ti chiederei innanzitutto di descriverci un attimo la situazione in cui versa la ricerca in Italia, la situazione, la condizione delle migliaia di ricercatori precari e se, gli interventi del ministro Mussi ci parlano di un possibile miglioramento della vostra situazione.
Sì, io innanzitutto partirei da un dato che poi è quello da cui si è mossa la contestazione di ieri a cui tu facevi riferimento, che è avvenuta all'interno di un incontro organizzato dai democratici di sinistra, a cui ha partecipato tanto il ministro Mussi quanto il sottosegretario Modica e il cui obiettivo era capire come poter apportare dei correttivi rispetto alla finanziaria per quanto riguarda l'università.
Cioè, si chiamava ricerca università, come migliorare la finanziaria, no?
Esatto, questo era il titolo. Ora, il punto di partenza è che ci troviamo di fronte a dei nuovi tagli rispetto all'università, alla ricerca, sono circa 150 milioni di tagli. Detto questo, però va anche detto che evidentemente quello della finanziaria è solamente uno degli aspetti e nemmeno il più significativo o il più importante, benché evidentemente sia poi il terreno dello scontro nell'attualità politica, perché evidentemente ci troviamo di fronte a uno storico disinteresse e disinvestimento rispetto al mondo dell'università e della ricerca che è assolutamente bipartisan, cioè fatto tanto dai governi di centrodestra quanto dai governi di centro-sinistra. Certo. E quindi da questo punto di vista è assolutamente evidente che la finanziaria non fa che confermare questo trend e non fa che confermare tutto sommato quella scarsa possibilità di azione, di inversione di rotta che pur Mussi aveva in buono e in mala fede, questo poco importa, presentato all'ordine del giorno nel momento in cui era diventato ministro dell'università. E quindi assolutamente chiaro che questa inversione di rotta, questa correzione, questo cambiamento non c'è, che permane l'assoluto disinteresse rispetto al mondo dell'università e della ricerca. Lo stesso Mussi nelle scorse settimane ha snocciolato i dati che parlano appunto tutto sommato del bassissimo investimento nel mondo della formazione se paragonato agli altri paesi, siano essi europei, americani, asiatici e via di questo passo. Ora il problema è da qui anche l'ironia del Mussi libero con cui si è titolato il parentesi tra le urla inferocite di alcuni attempati militanti dei democratici di sinistra, forse un po' nostalgici.
Leggevo sul manifesto che gridavano a voi nostalgici, ma forse i nostalgici erano piuttosto loro, no?
Forse nostalgici di quanto succedeva a Budapest 50 anni fa, o come qualcuno ha detto, dovete andare a studiare, aveva ragione Lama nel 77, queste sono state le cose dette, nonostante che molte persone della sala fossero essi ricercatori, studenti o persone venute per svariati motivi, quindi non aderenti a nessuna organizzazione o gruppo politico stessero già ampiamente contestando quell'incontro ben prima che la contestazione organizzata avesse luogo. Ora quindi il problema è che Mussi evidentemente non ha nello scenario attuale una reale possibilità di azione rispetto certo. a quelli che sono i suoi sottosegretari, ma rispetto a quello che poi è il problema principale dell'Università Italiana, o meglio il primo problema dell'Università Italiana, ossia questo sistema feudale, questo corpo baronale che tiene veramente in ostaggio l'Università Italiana, che si presenta così in questo strano mix di potere feudale, di rapporti di vassallaggio e di riforme aziendalistiche, detta con una battuta 600 anni di storia che convivono nella conservazione di un'istituzione pachidermica. Ora Mussi, attraverso le proposte di comitati di valutazione eccetera eccetera, aveva in qualche modo provato a muoversi nella direzione di un parziale indebolimento di questo potere feudale all'interno degli Atenei, ma ben poca cosa è rimasta ed è prontamente ritornato indietro anche da questo punto di vista. Il sottosegretario Luciano Modica, del resto, va ricordato che è intervenuto anche nell'incontro di ieri, era colui che proponeva di trasformare le università in fondazioni, quindi in qualche modo di conservare tanto il potere feudale all'interno degli Atenei quanto di aprirle ulteriormente alle logiche del profitto e del mercato. Ora il problema è che quando noi parliamo, anche lo facciamo, l'abbiamo fatto spesso negli ultimi anni, di università azienda, forse talvolta non teniamo conto che non siamo nemmeno alla fase dell'università azienda, perché abbiamo il peggio in qualche modo dell'aziendalismo, nel senso di questi ritmi e tempi folli e terrorizzanti imposti dalla riforma Berlinguer e Zecchino, ma soprattutto e innanzitutto come primo avversario abbiamo il peggio del potere baronale, questo
rimasuglio medievale, insomma.
Esatto, che forse diventerebbe il primo nemico da battere se poi si vuole veramente assumere, ma forse anche qua un campo di ragionamento innovativo, si vuole veramente assumere il terreno dell'università azienda come nuovo campo di battaglia. Prima dobbiamo eliminare evidentemente questo potere feudale dalle università italiane, cosa che, ripeto, o per mancanza di volontà o per mancanza di forza, anche ieri il ministro Mussi non ha, ha dimostrato di non aver poi molta intenzione di riuscire o di poter ostacolare.
Certo. Gigi, io ti ringrazio, sei stato molto esauriente, grazie del tuo...
Ecco, io volevo solo aggiungere una cosa, se mi rimangono due minuti, perché credo che questo sia una cosa interessante. Ecco, la contestazione di ieri era poi finalizzata al lancio di una data assolutamente importante, che è quella del 17 novembre. Il 17 novembre ci sarà lo sciopero indetto, dislocato a livello provinciale, dei sindacati di base contro la finanziaria, ma il 17 novembre ci sarà anche una mobilitazione nazionale indetta a CGIL e CISL e UIL. C'è stata ieri una assemblea alla Sapienza, un'assemblea molto scarsa per i numeri portato dal sindacato, ma molto partecipato da ricercatori precari e da studenti che in qualche modo l'hanno animata, se ne sono appropriati e hanno trasformato il 17 novembre in una grossa data di mobilitazione nazionale per tutto il mondo dell'università, della formazione e della ricerca. Quindi si è usciti da questa assemblea con la proposta di una settimana di mobilitazioni dislocate precedenti il 17 novembre nei diversi atenei con iniziative, blocchi, cortei interni, occupazioni, scioperi della frequenza e quant'altro, e il 17 novembre un grosso corteo nazionale che parte da Piazzale Aldo Moro di fronte all'Università La Sapienza arrivi sotto il Parlamento ad assediare il Parlamento, così come fu fatto il 25 ottobre dell'anno scorso, perché evidentemente al 25 ottobre dell'anno scorso quest'anno sono è cambiato il governo, ma sono rimasto lo stesso segno delle politiche rispetto ad università e ricerca. Quindi il 17 novembre si apre qua un terreno di ragionamento e di confronto per un grosso corteo nazionale che arrivi sotto il Parlamento.
Molto bene Gigi, di nuovo grazie, ci risentiamo presto.
Ciao a tutti.
Ciao Gigi. Ciao. E in effetti insomma la data del 17 novembre si pone come centrale proprio rispetto al tema della precarietà, riuscire a come dire attraversare quel tema, attraversare quella categoria fino a farla esplodere, fino a costruire una giornata che parli non solo di precarietà nel mondo del lavoro, ma che come dire abbia uno sguardo sulla precarietà sociale che investe la ricerca, che investe la formazione, che investe il campo dei saperi e il campo dell'università. Proprio a questa ragione, e qui entriamo nella seconda parte della trasmissione, come vi preannunciavo prima, abbiamo realizzato una inchiesta, abbiamo chiesto a diversi studenti che attraversano la zona universitaria di Bologna che cosa ne pensano della precarietà, come percepiscono se stessi e la loro vita e la loro esistenza rispetto alla precarietà. Prima delle interviste un breve stacco musicale, poi ci rivediamo in studio. A tra poco.
Dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro.
Allora, io sono Donald, la ragazza, sono bombardata.
Studi all'Università di Bologna.
Scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia. Sulla condanna a morte o l'amnistia.
Adesso come adesso, diciamo, vivendo
per strada tante facce non hanno
nel volo, qui
chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo, io sono d'un altro avviso, son buon parolo.
Qualche cosa che mai più grande vorresti fare, non so, l'avvocato, il magistrato, non so, però è
intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son buon parolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo.
insomma il posto degno d'un bombarolo. C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.
Era il grande Fabrizio De André, il bombarolo. Chiediamo scusa per qualche problema tecnico che si è verificato durante il pezzo, ma insomma, come i nostri radioascoltatori sanno, siamo una redazione, diciamo così, precaria e comunque sia di giovane formazione, per cui ci perdonerete sicuramente qualche piccola defaillance. Bene. Parlavamo prima di questa piccola inchiesta che abbiamo cercato di realizzare qui a Bologna in zona universitaria, proprio partendo da quel ragionamento cui accennavo prima. I dispositivi di precarietà, i dispositivi di precarizzazione dell'esistenza investono tanto, e direi soprattutto, il mondo del lavoro. Quanto diciamo così il mondo dell'università, il mondo della ricerca. E prima abbiamo ascoltato Gigi Roggero sulla giornata di ieri, sulla contestazione di ieri fatta dai ricercatori e dagli studenti a Mussi, ma evidentemente, se è vero come è vero che studiare a Bologna è praticamente quasi impossibile per il costo esorbitante degli affitti, per il costo esorbitante delle tasse, della mensa universitaria, eccetera eccetera, eccetera, come dire, è evidente di come la vita e l'esistenza stessa degli studenti è continuamente precarizzata. Un diritto elementare come il diritto allo studio viene da questi dispositivi di precarizzazione costantemente e quotidianamente negato. Bene, noi siamo andati, è andata la Fra per noi, che ringrazio, è andata in zona universitaria ad intervistare, ad inchiestare alcuni studenti per chiedere loro appunto cosa pensassero dell'università, cosa pensassero del loro percorso formativo, cosa pensassero della loro esistenza e della loro condizione di studenti, e cosa pensassero di loro stessi in relazione alla precarietà. Bene, se la regia mi dà l'ok, noi mandiamo questa piccola inchiesta, la lanciamo, la ascoltiamo.
Lorenza, studi all'Università di Bologna, giusto?
Sì.
Lorenza?
Sì.
Se ti dicessi che cos'è per te la precarietà, tu la prima cosa che ne...
Significa non avere una garanzia, soprattutto per il futuro, per il lavoro.
Adesso come adesso, diciamo, vivendo il nostro presente, tu...
No, non mi sento precaria.
Tranquilla?
Nel presente sì, se devo pensare al futuro o no, perché non so fino a che punto posso realizzare poi le cose che...
Perché magari adesso stiamo, cioè io per esempio sto studiando qualche cosa che mai tu grande vorresti fare, non so,
l'avvocato, il magistrato, non so, quindi... Però è difficile, bisogna vedere... come vanno gli studi prima e poi i concorsi.
E attualmente tu sei in una casa, paghi un affitto oppure...
Sì, ho anche il contratto.
Quindi tu sei un personale, diciamo.
Sì. Bene. Sì, perché...
Ho capito.
Ho anche molti conoscenti che invece sono senza contratto, anch'io sono stata qualche settimana in una casa senza contratto effettivamente.
E magari lì non sai...
E lì non sai
se...
Sì, e poi non sai se veramente stai pagando una quota giusta, sai che potrebbero chiederti di più di quello che in realtà vale l'appartamento e tutte queste cose.
Ok, grazie. Bene, perfetto. Allora,
ciao.
Tu ti chiami?
Michele.
Michele, allora, diciamo, questa domanda è stata molto amica.
Sì.
Precarietà. Che cosa significa, diciamo, in questo nostro periodo per te?
Precarietà per me in questo periodo vuol dire non avere la certezza di fare le cose oggi e fare lo stesso con domani. Cioè, da un giorno all'altro le cose possono cambiare e non sempre a nostro favore. Quindi ci può andare male come ci può andare meglio, però in questo modo vanno male quando si è precari. La precarietà è comunque vista in senso negativo, cioè.
Perché diciamo che vedi tanti diciamo, idee, no, già, sogni, magari prospettive future.
Ma la precarietà dei propri obiettivi, quello no, perché comunque credo che uno se li costruisca volta per volta, però c'è la precarietà della situazione in cui uno se li costruisce, quindi può trovare situazioni più o meno favorevoli, questa è la persona.
Magari nel mondo del lavoro avessi bisogno di
più
aiuti.
Certezze, nel mondo del lavoro ci sarebbe bisogno di più certezze, meno precarietà, quello sì, perché io posso fare un paragone su di me lavorando il fine settimana per mantenermi. Posso fare anche un paragone con il lavoro di mio padre, perché sto notando che nel corso degli anni cambia, perché cambiano le leggi del mercato, e quindi mio padre da un mese all'altro si trova a lavorare di meno di più e lo stipendio gli cambia, però il costo della vita è sempre quello, e quindi la precarietà della situazione familiare cambia.
Certo. Ma anche sì, non è mai precario solo nel senso del lavoro, però anche nella vivere tutti i giorni magari, nel senso che tu dici, la situazione cambia in famiglia da un momento all'altro perché cambiano,
sì,
vari il contesto.
Certo.
Secondo me il contesto va migliorando in Milano o peggiorando?
Ma non so definire bene se migliora o peggiora. Secondo me siamo in una fase un po' transitoria, non si capisce niente in questo momento.
Troppe
confusioni. Però rispetto a qualche tempo fa sì, stiamo andando verso qualcosa di peggiore.
Ai.
Dipende da noi, secondo me, come andare a migliorare adesso.
E tu quindi lavori questa settimana?
Sì, per mia scelta, perché quest'anno ho deciso di mantenermi gli studi e tagliarmi, cioè togliermi come peso economico dalla mia famiglia. Poi loro mi hanno detto, se hai bisogno noi ci siamo, però loro hanno accettato perché hanno visto questa come una scelta matura che
mi farà
crescere.
Beh, sicuramente, se no.
Sono
un po' di responsabilità può darti il posto di lavoro.
Sì,
ma secondo te il discorso è precarietà? Possiamo inserirlo anche nell'università oppure qualcosa che è strettamente legato al lavoro?
Allora, io studio a Torino e faccio il Politecnico, quindi dal punto, parlando della mia università, posso dire che non è precaria, perché il Politecnico ha molti fondi sia per la ricerca che per lo studio, per i corsi, quindi è sempre
ben. Ci sono molti ricercatori.
Sì. E poi quello che noto io è che il Politecnico offre grossissime opportunità di lavorare subito dopo la laurea. Quindi da quel punto di vista mi sento abbastanza fortunato, perché so che l'università che sto facendo comunque mi sta portando verso una strada che mi dà più opportunità rispetto ad altri.
Ma cioè,
quindi nell'università nel mio caso è poco precaria.
Tu sei qua a Bologna, sei, diciamo, da qualche giorno, no?
Da martedì.
Se tu hai un'idea di com'è qua l'università, hai conosciuto delle persone con cui hai parlato di queste cose?
No, purtroppo no.
Ma perché volevo fare un paragone magari tra Torino e Bologna?
No, non posso farlo. So che la situazione è diversa, perché spesso a Torino c'è l'università degli studi e il Politecnico, e lì la situazione è diversa, perché l'università degli studi ha molto meno fondi e quindi si trova molto più in crisi e quindi molto più precaria rispetto al Politecnico, che invece si trova molti soldi e quindi ha molta disponibilità. Quindi spesso nella città di Torino c'è questa dualità e questa differenza.
Luca.
Tu di lavori?
Lavoro. Faccio il cameriere.
Da Bologna?
Sì.
Hai un contratto? Come ti trovi?
No, non ho un contratto. Mi trovo bene perché mi trovo bene nell'ambiente di lavoro, però mi trovo male perché ogni volta che finisco di lavorare magari posso pensare che l'indomani posso non avere più questo lavoro, mi può capitare qualcosa nell'ambiente di lavoro che in qualche modo non sarà retribuita, nel senso, se io mi faccio male al lavoro e non ho l'assicurazione medica,
o se alla fine del mese mi deve arrivare lo stipendio, può non arrivarmi intero, perché? Perché fondamentalmente non è il contratto.
Chiedessi se in questo momento ti senti sicuro, ti senti oppure precario, qual è la tua idea?
Io non mi sento assolutamente sicuro, che poi il lavoro in nero è una mia decisione, ma che dipende dai fatti, cioè io ho bisogno di lavorare, lavoro come moltissime delle persone che ci stanno in tutto il mondo, anche se il lavoro in nero lo devo accettare perché ho bisogno di lavorare, però non mi sento, cioè non ho, fondamentalmente non posso avere prospettive future, perché non avendo un contratto che sia a tempo determinato o indeterminato non importa, proprio non avendo il contratto non ho la sicurezza del domani, del lavoro.
Ma anche il fatto che tu devi lavorare in nero per guadagnare un po' di soldi rientra secondo te anche nel concetto di essere precario, cioè devi per forza avere un lavoro così,
certo.
Altrimenti
è una cosa globale la precarietà, è una cosa globale nel senso che non dipende, non è soltanto il discorso del lavoro, si può accoppiare anche benissimo al discorso dell'università, cioè all'interno dell'università tu paghi delle determinate tasse, ma quando poi cominci il tuo corso di studi molte delle tasse che hai pagato non ti danno tutte le agevolazioni che tu potresti avere all'interno dell'università. Nel mondo del lavoro è la stessa cosa fondamentalmente, se tu non hai un contratto non hai sicurezza, non hai...
Ma tu che...
Bene, rientriamo in studio. Credo che queste interviste a studenti e precari siano molto molto significative, molto molto significative e molto molto indicative, diciamo così, della percezione soggettiva degli stessi studenti, come dire, rispetto alla vicenda precarietà. Io credo che, come dire, uscissero chiaramente almeno due elementi che credo sia giusto e interessante focalizzare. Da un lato la percezione di una precarietà, diciamo così, vissuta nel presente, di un oggi incerto, se così possiamo definirlo, un oggi incerto perché da un lato la casa, gli affitti costano tantissimo e dunque spesso l'oggi è diviso tra un percorso formativo assolutamente insoddisfacente dove i ritmi e i tempi di studio ingabbiano sostanzialmente ogni studente e dall'altro lato la necessità spesso di un lavoro per mantenersi agli studi. Dall'altro lato la percezione di una precarietà futura, per così dire, di un domani incerto, cioè la percezione di un percorso formativo, di un percorso di formazione all'università, come dire, unicamente orientato a fornire quelle competenze, quelle abilità tecniche che consentiranno poi al massimo di entrare dentro un mercato del lavoro assolutamente precario, un mercato del lavoro dove ormai ci sono contratti a termine, contratti a progetto, dove insomma la sicurezza di un posto fisso è ormai semplicemente un miraggio rispetto al quale la precarietà, la continua incertezza nella costruzione del proprio futuro è un elemento ormai dirompente anche per quegli studenti che si formano all'università. Da questo punto di vista aggiungerei che va focalizzato assolutamente che questi dispositivi purtroppo sono un elemento trasversale ai governi di centrosinistra quanto di centrodestra. Sul manifesto di oggi, a proposito della contestazione di ieri, il ministro Mussi rilasciava un'intervista in cui diceva ci sono 1,5 miliardi di euro stanziati per la ricerca dal 2007 al 2009, non era mai successo prima, è una bestemmia paragonarci alla Moratti. Ma purtroppo no, non è una bestemmia perché se noi guardiamo, se noi vediamo quella che è la situazione della precarietà nel mondo della ricerca e della formazione, purtroppo, come dire, siamo di fronte ad una serie di dispositivi, trasversali alle coalizioni di governo che solo la lotta può disarticolare. Bene, andiamo con l'ultimo stacco musicale, poi ritorniamo in trasmissione per gli appuntamenti. A dopo. Beh, che mondo meraviglioso, magari non tanto meraviglioso se prima non abbattiamo le barriere, i confini della precarietà. Bene, prima di chiudere apriamo una finestra sulla attualità, perché come saprete per la giornata di oggi è stata indetta a Padova, ci spostiamo a Padova, una manifestazione, un corteo lanciato da quelle merde di Forza Nuova. Leggiamo su Indimedia che Forza Nuova intende occupare simbolicamente le zone del disagio urbano, rappresentando tutti coloro che non hanno protettori e vivono il dramma dell'insicurezza in prima persona. Insomma, come al solito, le parole d'ordine della xenofobia, del razzismo, cercano, come dire, di infilarsi dentro dei contesti come quello padovano della infame costruzione del muro per separare, diciamo così, per costruire separando le due città. Bene, rispetto a questa situazione Forza Nuova come al solito cerca di inserirsi e cerca di seminare dove è possibile le parole dell'odio, del razzismo e della xenofobia. Contro l'iniziativa di Forza Nuova, vari gruppi antagonisti padovani hanno lanciato diciamo dei contropresidi, delle contromanifestazioni, ci saranno gli studenti del razzismo e della xenofobia. Contro l'iniziativa di Forza Nuova, vari gruppi antagonisti padovani hanno lanciato diciamo dei contropresidi, delle contromanifestazioni, ci saranno gli studenti di Padova del collettivo di scienze politiche, si mobilitano gli esponenti del centro sociale Gramigna e infine tutti gli aderenti del centro sociale Pedro. Dunque manteniamo, diciamo così, viva l'attenzione sul problema della presenza nelle nostre città e nei nostri quartieri di queste formazioni fasciste di estrema destra. Bene, siamo al momento dei saluti e degli appuntamenti. Dunque, martedì 31 a VAG in via Paolo Fabbri 110, alle ore 18 avremo come ogni martedì il mercatino biologico, tanti prodotti buonissimi. E più tardi alle 20 ci sarà un concerto, ci saranno gli Alhambra in concerto, tanta buona musica e tanti buoni prodotti tipici. Giorno dopo, mercoledì 1 novembre, alle ore 21 ci sarà come ogni mercoledì l'assemblea di VAG 61, mentre due giorni dopo, venerdì 3 novembre, grazie al cielo è venerdì, questa splendida serie di iniziative del VAG 61, ci saranno aperitivi culturali, ci saranno degustazioni di ottimi vini, ci sarà anche una esposizione e più tardi alle 22 CineVag Copyright contro il copyright per la libera diffusione e circolazione dei saperi, la proiezione di Scoop di Woody Allen. Infine sabato 4 novembre Trash Party con il nostro DJ Zeppe. Ricordo inoltre che stasera ci sarà la seconda puntata di Funky Vag. Dopo il grande successo di sabato scorso, vi invitiamo numerosi a ballare con Luigi, Crypto, Tibe, Gaston Marti per una grande serata di divertimento qui a Funky Vag. Ricordo che l'ingresso è rigorosamente gratuito. Bene, siamo al momento dei saluti, ovviamente ci risentiamo sabato prossimo alle 11.30 con Vagamondo, la trasmissione a cura di VAG 61, siamo in via Paolo Fabbri 110, ci trovate anche su internet www.vag61.info. Non mi resta che ringraziare la splendida regia che ho qui di fronte, grazie alla Fra, grazie a Luca, grazie a Rachele, e un ringraziamento e un saluto a Giacomino, Zeppe e Giulia che oggi hanno pensato bene di lasciarmi solo in conduzione. Quando vi becco facciamo i conti. Un saluto a tutti, ci rivediamo sabato prossimo. Ciao a tutti.